Buonasera carissimi amici ascoltatori, quindi è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato il capitolo 39 di Geremia e abbiamo visto come Gerusalemme viene distrutta dai babilonesi, ma Dio si prende cura di Geremia, come ci è detto nei versetti 13 sino al 18, al capitolo 39. Così Nebuzaradan, capo delle guardie, Nebusazban, capo degli eunuchi, Nergal-Sareser, capo dei magi, e tutti i capi del re di Babilonia, mandarono a prendere Geremia e lo fecero uscire dal cortile della prigione. Lo consegnarono a Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, perché fosse condotto a casa. Così egli abitò fra il popolo. La parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini, mentre egli era rinchiuso nel cortile della prigione. «Va e parla a Ebed-Melech, l'Etiope, e digli, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io sto per adempiere su questa città per il suo male e non per il suo bene le parole che ho pronunziate, e in quel giorno esse si avvereranno in tua presenza. Ma in quel giorno io ti libererò, dice il Signore, tu non sarai dato in mano degli uomini che temi, poiché certo io ti farò scampare e tu non cadrai per la spada. La tua vita sarà il tuo bottino, poiché hai posto la tua fiducia in me, dice il Signore». Da questo momento inizia il periodo che il Signore definisce il tempo delle nazioni, come scritto in Luca 21, al versetto 24. E Gerusalemme sarà calpestata dai popoli, finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Le nazioni stanno ancora calpestando Gerusalemme e hanno ancora il controllo di parte di Israele, dei luoghi santi, tranne che per il muro del pianto. Questo dimostra che le parole del Signore Gesù sono ancora vere. È difficile per la nostra generazione accettare il fatto che il giudizio di Dio sia su una nazione, una famiglia, un individuo, ma è così. Geremia aveva predicato la parola di Dio per 40 anni. Aveva denunciato i peccati del popolo e lo aveva esortato al pentimento. Il Signore era stato molto paziente, permettendo ai falsi profeti di dire che Geremia era in errore, che era un traditore, che li ingannava. Ma ora le sue predizioni si erano avverate ed era troppo tardi. Dio è paziente con le persone e permette che vadano avanti finché non giunge il tempo in cui non c'è più rimedio. Qual è il tuo stato, amica, amico? Ricordati che nel testo che stiamo considerando, Dio, tramite Geremia, aveva implorato fino all'ultimo momento il suo popolo a ravvedersi, ma avendo loro rifiutato di farlo, alla fine venne il giorno in cui Nabucodonosor distrusse la città. L'umanità intera non ama sentir parlare del giudizio divino ed è difficile che le persone credano nell'ira di Dio. Alcuni dicono che l'ira si addice al Dio del Vecchio Testamento e posso dire che nel Nuovo Testamento si parla dell'ira, della collera divina più che nel Vecchio. Leggiamo il capitolo, ad esempio, 23 di Matteo, andremo a leggere i versetti 29 e 33. «Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Genna?» Poi possiamo leggere il libro dell'Apocalisse quando si parla delle coppe dell'ira di Dio che vengono versate sulla terra. Non c'è niente di simile nel Vecchio Testamento. Io vi dico che in ogni età Dio è sia ira che amore. Egli è giusto, santo, perfetto e punisce sempre il peccato. Infatti troveremo sempre affiancati il suo giudizio e la sua misericordia. Le leggi di Dio sono inesorabili. Il giudizio non è nient'altro che la condanna per la disubbidienza a queste leggi. Per l'uomo è difficile capire questo principio nell'ambito morale e spirituale, mentre spesso gli torna facile capirlo nell'ambito della natura. Ad esempio, se si salta da un precipizio, sappiamo bene cosa ci accade, perché in natura ci sono leggi inflessibili. Così, se si ubbidisce a queste leggi, se si osservano, non se ne avranno delle conseguenze negative e si vive, altrimenti si muore. Noi crediamo che sia un'impresa meravigliosa per l'uomo essere arrivato nello spazio, sulla Luna, e lo è certamente, ma non vi rendete conto che questo è stato possibile solo perché gli uomini hanno ubbidito e osservato a tutte le leggi naturali stabilite da Dio? Sono certo che nessuno avrebbe osato trasgredirle, anche se degli scienziati si definiscono atei. Quando gli astronauti sono partiti per la Luna, non hanno puntato direttamente su quel pianeta, ma sulla posizione che la Luna avrebbe avuto nel momento in cui ci sarebbero arrivati. Sapevano esattamente dove si sarebbe trovata al momento del loro arrivo, perché i movimenti di questo universo sono regolati da leggi precise E se avessero ignorato queste leggi di spazio e movimento, si sarebbero persi nello spazio, sarebbero morti. E chi ha stabilito queste leggi così perfette? Forse il caso? Come le leggi e i principi della natura ci sono di grande insegnamento, così la storia umana dovrebbe insegnare la stessa lezione. Ecco perché insistiamo e testimoniamo che Dio punirà, giudicherà coloro che con persistenza rifiuteranno di ubbidire al suo comandamento di credere in Cristo Gesù come loro Salvatore. Ricordiamoci, la storia ci insegna che quando le nazioni si sono allontanate dagli ideali alti e moralmente nobili, sono cadute, hanno abbandonato la scena della storia umana. Ora, ammetto che mi sento fuori posto a dire questo, ma anche Geremia era così ai suoi tempi. Geremia era un uomo che credeva in Dio e in ciò che gli diceva. Possa anche tu, amico, amica, essere come lui, un uomo o una donna che prende seriamente in considerazione ciò che dice il Signore e che riponga la sua fede, la sua fiducia in Gesù. Passiamo ora a considerare i capitoli che vanno dal 40 al 42. In questi tre capitoli troviamo Geremia che si rivolge a quelle poche persone rimaste nel paese di Giuda dopo la distruzione di Gerusalemme. Essi erano povera gente. Era un gruppo formato da ciechi, zoppi, invalidi. E questi si trovavano insieme a un altro gruppo che potremmo definire dei criminali. Quindi persone poco raccomandabili. Geremia aveva scelto di stare con queste persone perché per essi aveva un messaggio importante. Leggiamo dai versetti dall'1 sino al 6 di questo capitolo. Ecco la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia, dopo che Nebuzaradan, capo delle guardie, l'ebbe rimandato libero da Rama. Quando questi lo fece prendere, Geremia era incatenato in mezzo a tutti quelli di Gerusalemme e di Giuda, che dovevano essere deportati a Babilonia. Il capo delle guardie prese dunque Geremia e gli disse: «Il Signore, il tuo Dio, aveva pronunziato questo male contro questo luogo. Il Signore l'ha fatto venire e ha fatto come aveva detto, poiché voi avete peccato contro il Signore e non avete dato ascolto alla sua voce. Perciò questo vi è avvenuto. Ora ecco, io ti sciolgo oggi dalle catene che hai alle mani. Se ti piace di venire con me a Babilonia, vieni, io avrò cura di te. Ma se non gradisci di venire con me a Babilonia, rimani qui, ecco. Tutto il paese ti sta davanti, va dove ti piacerà e dove ti converrà di andare». Poiché Geremia non si decideva ad andare con lui, l'altro aggiunse: «Torna da Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, che il re di Babilonia ha stabilito sulle città di Giuda, e abita con lui in mezzo al popolo, oppure va dovunque ti piacerà». Il capo delle guardie gli diede delle provviste e un regalo, e lo accomiatò. Geremia andò da Gedalia, figlio di Aicam, a Mipsa, e abitò con lui in mezzo al popolo che era rimasto nel paese. Come abbiamo letto, Nabucodonosor permise a Geremia di scegliere quello che voleva. Avrebbe potuto andare in cattività a Babilonia, come pure poteva rimanere in quel paese, in quella situazione. È interessante notare che Geremia rifiutò di partire. Perché? Perché amava i suoi fratelli, i suoi connazionali, e credo che avrebbe avuto dei privilegi se fosse partito, ma Geremia non voleva vedere i suoi fratelli soffrire ricordando Gerusalemme. E tutto questo perché essi avevano caparbiamente rifiutato il messaggio che veniva da parte di Dio. Ma come sempre accade, Dio non abbandona mai il suo popolo. E in Babilonia successivamente egli susciterà un altro profeta di nome Ezechiele per continuare a parlare con loro. Così Geremia scelse di fermarsi in Giuda con i poveri individui che vi erano rimasti. A questo punto, amici, domandiamoci: chi amava realmente il paese? Certamente Geremia. Chi era il vero patriota? Ancora Geremia. E chi aveva veramente a cuore gli interessi del popolo? Sempre ed unicamente Geremia. Ricorderete come egli aveva esortato il popolo ad arrendersi a Nabucodonosor, e credo che, se avessero ubbidito a Dio, non sarebbero stati deportati e avrebbero goduto certamente del tipo di trattamento riservato a Geremia, ottenendo cioè il permesso di restare nel paese. Ora, leggendo dal versetto 7 fino alla fine del nostro capitolo, faremo la conoscenza di un personaggio di nome Ismael, che complotta per uccidere Gedalia, che il re Nabucodonosor aveva nominato governatore delle città di Giuda. Il nostro testo dice: «Quando tutti i capi degli uomini armati che erano per le campagne ebbero saputo, essi e i loro uomini, che il re di Babilonia aveva stabilito Gedalia, figlio di Aicam, sul paese, e che gli aveva affidato gli uomini, le donne e i bambini, e quelli tra i poveri del paese che non erano stati deportati a Babilonia, si recarono da Gedalia a Mipsa. Erano Ismael, figlio di Netania, Yochanan e Jonathan, figlio di Carea, Seraia, figlio di Taunumet, i figli di Efai di Netofa e Ezania, figlio del Macatita, essi e i loro uomini. Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, giurò loro e alla loro gente, dicendo: «Non temete di servire i Caldei, abitate nel paese, servite il re di Babilonia e tutto andrà bene per voi. Quanto a me, ecco, io risiederò a Mipsa per tenermi agli ordini dei Caldei che verranno da noi. Voi raccogliete il vino, la frutta d'estate e l'olio, metteteli nei vostri vasi e abitate nelle città di cui avete preso possesso. Anche tutti i giudei che erano in Moab, fra gli Ammoniti, nel paese di Edom e in tutti i paesi, quando udirono che il re di Babilonia aveva lasciato un residuo in Giuda e che aveva stabilito su di loro Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, e se ne tornarono da tutti i luoghi dove erano stati dispersi e si recarono nel paese di Giuda, da Gedalia a Mispa, raccolsero vino e frutta d'estate in grande abbondanza. Or Yochanan, figlio di Carea, e tutti i capi degli uomini armati che erano per la campagna andarono da Gedalia a Mispa e gli dissero: «Sai tu che Balis, re degli Ammoniti, ha mandato Ismael, figlio di Netania, per toglierti la vita?» Ma Gedalia, figlio di Aicam, non credette loro. Allora Yochanan, figlio di Carea, disse segretamente a Gedalia a Mispa: «Lasciami andare a uccidere Ismael, figlio di Netania, nessuno lo saprà. Perché dovrebbe toglierti la vita e tutti i giudei che si sono raccolti presso di te andrebbero dispersi e il residuo di Giuda dovrebbe perire?» Ma Gedalia, figlio di Aicam, disse a Yochanan, figlio di Carea: «Non farlo, perché quello che tu dici di Ismael è falso». E qui finisce il capitolo 40. Nel capitolo 41 abbiamo il resoconto dell'assassinio di Gedalia, di alcuni giudei che erano con lui, dei Caldei lasciati dal re di Babilonia. E successivamente poi Ismael cattura gli abitanti della città di Mispa con l'intenzione di portarle nel paese degli Ammoniti. Ma ciò gli è impedito perché sono raggiunti da Yochanan, che, temendo il rimprovero del re di Babilonia per l'uccisione del governatore Gedalia, progetta di fuggire in Egitto con il popolo rimasto. Leggiamo quindi i versetti più salienti di questo capitolo 41, iniziando con i versetti dall'1 al 3, poi leggeremo il 5 e il 7. Il settimo mese, Ismael, figlio di Netania, figlio di Elisama, della stirpe reale, e uno dei grandi del re, andò con 10 uomini da Gedalia, figlio di Aicam, a Mispa. Là, a Mispa, mangiarono assieme. Poi Ismael, figlio di Netania, si alzò con i 10 uomini che erano con lui, e colpirono con la spada Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan. Così fecero morire colui che il re di Babilonia aveva stabilito sul paese. Ismael uccise pure tutti i giudei che erano con Gedalia a Mispa e i Caldei, uomini di guerra, che si trovavano là. Giunsero da Sichem, da Silo e da Samaria 80 uomini che avevano la barba rasa, le vesti stracciate, delle incisioni sul corpo, avevano in mano delle offerte e dell'incenso per presentarli nella casa del Signore. Quando furono entrati in mezzo alla città, Ismael, figlio di Netania, assieme agli uomini che aveva con sé, li scannò e li gettò nella cisterna. Continuiamo con i versetti dal 10 al 12, poi andremo a leggere il 14 sino al 18. Poi Ismael condusse via prigionieri tutto il rimanente del popolo che si trovava a Mispa, le figlie del re e tutto il popolo che era rimasto a Mispa, sul quale Nebuzaradan, capo delle guardie, aveva stabilito Gedalia, figlio di Aicam. Ismael, figlio di Netania, li condusse via prigionieri e partì per recarsi dagli Ammoniti. Ma quando Yochanan, figlio di Carea, e tutti i capi degli uomini armati che erano con lui furono informati di tutto il male che Ismael, figlio di Netania, aveva fatto, presero tutti gli uomini e andarono a combattere contro Ismael, figlio di Netania, e lo trovarono presso le grandi acque che sono a Gabaon. Tutto il popolo che Ismael aveva condotto prigioniero da Mispa fece voltafaccia e andò a unirsi a Yochanan, figlio di Carea. Ma Ismael, figlio di Netania, scampò con 8 uomini davanti a Yochanan e se ne andò fra gli Ammoniti. Yochanan, figlio di Carea, e tutti i capi degli uomini armati che erano con lui presero tutto il rimanente del popolo che Ismael, figlio di Netania, aveva condotto via da Mispa, dopo che egli ebbe ucciso Gedalia, figlio di Aicam, uomini, gente di guerra, donne, bambini e eunuchi, e li ricondussero da Gabaon. Partirono e si fermarono a Gerut Kimam, presso Betlemme, per poi continuare e giungere in Egitto. a causa dei Caldei, dei quali avevano paura, perché Ismael, figlio di Netania, aveva ucciso Gedalia, figlio di Aicam, che il re di Babilonia aveva stabilito sul paese. E con questa lettura abbiamo terminato anche il capitolo 41 di Geremia. Ora, nel capitolo 42, vediamo che, prima di partire per l'Egitto, Yohanan e tutti i capitani si recano da Geremia per consultarlo. È interessante notare che in queste strane circostanze il popolo si rivolge a lui. Essi avevano bisogno di sapere che cosa fare, se rimanere nel paese o partire. In quest'ultimo caso, dove dirigersi? Questo lo leggiamo poi dai versetti 1 sino al 3 del nostro testo. Tutti i capi degli uomini armati, Yohanan, figlio di Carea, Jezania, figlio di Osaia, e tutto il popolo dal più piccolo al più grande, si avvicinarono e dissero al profeta Geremia: «Ti si accetta la nostra supplica e prega il Signore, il tuo Dio, per noi, per tutto questo residuo, poiché di molti che eravamo siamo rimasti pochi, come lo vedono i tuoi occhi, affinché il Signore, Dio tuo, ci mostri la via per la quale dobbiamo camminare e che cosa dobbiamo fare». Questo atteggiamento sembra molto positivo e si potrebbe supporre che queste persone abbiano finalmente deciso di camminare con Dio, di ubbidire alla sua parola. Ma è proprio così? Leggiamo come si comportò il popolo nei versetti seguenti. Andiamo a leggere dal 4 al 6 da Geremia, capitolo 42. Il profeta Geremia disse loro: «Ho inteso. Ecco, io pregherò il Signore, il vostro Dio, come avete detto. Tutto quello che il Signore vi risponderà, ve lo farò conoscere. Non vi nasconderò nulla». Quelli dissero a Geremia: «Il Signore sia un testimone verace e fedele contro di noi, se non facciamo tutto quello che il Signore, il tuo Dio, ti manderà a dirci. Sia la tua risposta gradevole o sgradevole, noi ubbidiremo alla voce del Signore, nostro Dio, al quale ti mandiamo, affinché bene ce ne venga per avere ubbidito alla voce del Signore, nostro Dio». Essi vanno da Geremia con la consapevolezza che lui è in grado di dire la verità. Questo deve essere l'atteggiamento indispensabile di qualsiasi persona che cerca di parlare da parte di Dio. Egli deve trasmettere solo, esclusivamente, la parola di Dio, senza cercare di essere raffinato o di usare parole dolci per piacere alla gente. Quando la predicazione è centrata sul pensiero positivo e ignora quello negativo, si indebolisce perché dice alle persone soltanto quello che piace e che vogliono ascoltare. L'apostolo Paolo così scriveva in 2 Timoteo 4, nei versetti 3 e 4. «Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma, per prurito di udire, si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità, e si volgeranno alle favole». Purtroppo è questo messaggio che oggi viene spesso predicato. Esso è un messaggio indebolito, che non ha più niente da dire al cuore dell'uomo moderno. Ma quando la predicazione è come quella fatta da Geremia, alla quale non si toglie nulla dell'autorità della parola di Dio, allora diventa un messaggio potente, efficace, che sa parlare al cuore delle persone, portandole al pentimento e alla fede in Gesù Cristo. Ora, Geremia sta per dire al popolo rimasto ciò che ha ricevuto da parte del Signore, ed è quello che dovrebbe fare se sono disposti ad ubbidire. Lo faranno, secondo voi, amici in ascolto? Lo scopriremo leggendo i versetti che ci stanno davanti, leggeremo dal 7 al 10. Dopo 10 giorni, la parola del Signore fu rivolta a Geremia. Geremia chiamò Yohanan, figlio di Carea, tutti i capi degli uomini armati che erano con lui, e tutto il popolo, dal più piccolo al più grande, e disse loro: «Così parla il Signore, Dio di Israele, al quale mi avete mandato perché io gli presentassi la vostra supplica. Se continuate ad abitare in questo paese, io vi ci stabilirò, e non vi distruggerò, vi pianterò e non vi sradicherò, perché mi pento del male che vi ho fatto». E terminiamo qui per questa sera la lettura del libro di Geremia. Domani riprenderemo e scopriremo se il popolo avrà veramente poi ascoltato Dio. Quindi appuntamento a domani. Ciao.